ci chiediamo se il prezzo del gas possa essere scambiato con la pace. Ecco, questo è quello che vogliamo. Vogliamo che, di fronte a queste due cose, cosa preferiamo? La pace oppure stare tranquilli col termosifone acceso, anzi ormai l'aria condizionata accesa tutta l'estate?
7 aprile 2022, Fattoria 54, Chuck si gira.
Bene, buongiorno, giovedì 7 aprile, siamo arrivati alla puntata 54 della nostra Fattoria del Quirinale e ci ritroviamo a dover discutere e rispondere a una domanda importante per la nostra estate, evidentemente. Vogliamo la pace o vogliamo il condizionatore? Questa ce l'ha posta proprio Draghi ieri in conferenza stampa mentre era a spiegarci, diciamo, il documento di economia e finanza che era stato appena approvato al Consiglio dei Ministri. È una battuta quella che ha fatto Draghi, però si collegava alla situazione attuale, per cui le nuove immagini di Bucha e delle altre città dell'Ucraina dove i russi si sono ritirati sono sempre più drammatiche. L'Europa vuole rispondere con ulteriori sanzioni e ovviamente la risposta russa potrebbe essere anche l'embargo e quindi chiudere i rubinetti definitivamente per le risorse energetiche, e quindi noi potremmo avere qualche problema. Per questo Draghi ci chiede se siamo pronti a giocarci il condizionatore. È un po' una semplificazione ovviamente, però è una semplificazione che ha fatto discutere e che oggi farà discutere anche noi. Stefano, Draghi ci ha rassicurati che anche se dovessero chiudere i rubinetti siamo sicuri fino ad ottobre, siamo coperti, ha detto, con le nostre riserve e con altre varie produzioni. Però mi chiedo, ma non è che potremmo avere entrambe le cose, sia la pace sia il condizionatore quest'estate?
Ma buongiorno innanzitutto, io vorrei partire con una battuta, forse la prossima comunicazione, il prossimo slogan di Draghi: vuoi più bene a mamma o a papà, no? Nel senso, ormai siamo a questo livello, e faccio sempre un po' l'avvocato del diavolo, anzi l'avvocato dell'avvocato, in questo caso di Conte. L'avesse fatta Conte una battuta del genere, staremo appunto preparando la sua crocifissione insieme a quella di Casalino, visto si avvicina Pasqua, ecco, anche una metafora così, perché è comunque una battuta un po', ok, semplificare, ma anche un po' quasi derisoria in un certo senso, che è un po', non mi è piaciuta tanto, ecco, questo si capisce.
Sembrava un po' attaccare l'agione, no? Come se dire, ma un po' di sacrifici servono, no? Se vogliamo, invece...
Esatto, che è anche giusto, per carità, però sai, come dire, poi un po' anche i toni con cui tu dici le cose, nel senso che quelli là sono, è sempre importante la comunicazione, come sappiamo tutti e tre, ci occupiamo di comunicazione tutti e tre, anche se in diverse modalità, e quello è quello, non mi è piaciuto poi appunto questa semplificazione, questa un po' derisione della cosa. Avere tutte e due è un auspicio, sicuramente Giacomo, un auspicio penso che di tutti noi. E qua, diciamo, possiamo avere idee diverse, ma credo che nessuno di noi dice: ah, no, noi vogliamo la guerra, perché cioè, se domani Putin si siede al tavolo con Zelensky e si cerca una mediazione seria, io credo che siamo tutti contenti. E se Zelensky, come dire, magari eccede nella volontà di difendersi, credo che saremo tutti pronti a dire che Zelensky, uè, calmati, cioè nel senso che la pace la vogliamo tutti, non la vuole solo Draghi, ma non solo per una questione di condizionatori accesi, è proprio una questione come di evitare certe scene di massacri, no? Stiamo vedendo, ma quello di Bucha secondo me poi appunto è solo quello che abbiamo visto, perché io non oso immaginare che cosa ci sia ancora, di cose che non abbiamo visto, di orrori che non abbiamo visto. Quindi è chiaro, io vorrei la pace, il condizionatore, il frigorifero, il gas, anche se il gas io vorrei che magari ne usassimo di noi e magari passassimo un po' più a energia pulita, però ecco, questi sono tanti discorsi. Io però dico una cosa molto semplice, no? Tutto questo balletto sul gas, lo chiudiamo, non lo chiudiamo, facciamo l'embargo. Io credo che se davvero c'è questa intenzione e alla fine si arriverà a quel punto lì, io credo che sia opportuno farlo prima possibile. Io non penso che Putin sia dall'altra parte lì al Cremlino pregando che noi non sacchiamo, recidiamo i contratti perché perdi soldi. Io credo che lui stia già preparando, come dire, delle contromosse, come facciamo noi, no? Ci accapariamo un po' di gas dal Qatar, dall'Algeria, dal gas liquefatto negli Stati Uniti. Quindi pensiamo alle contromosse, anche lui starà pensando alle contromosse. Quando vogliamo assumere questa decisione? Se vogliamo assumerla, quando lui avrà già preparato le contromosse, quindi ci faremo solo del male noi, oppure farlo quando lo coglie anche un po' di sorpresa Putin, assumendoci le responsabilità del caso. Cioè, però mi farebbe piacere che su questo punto tutti i leader, non solo Draghi, fossero più chiari nell'esprimere le loro idee. Vedremo cosa
quindi
farà.
Dici...
Io appunto. Dimmi.
No, dimmi, finisci. Dico, no, quindi dovremmo essere più veloci nel decidere di intervenire.
Sì, se è questa l'idea, sì, cioè, se è una guerra, è anche in questo senso una guerra commerciale, i tempi, come sappiamo, in guerra sono molto importanti. Se tu dai, la metto così, una metafora bellica, che visto, insomma, siamo in tempi di guerra, se tu dai il tempo al nemico di riorganizzare le difese, è chiaro che il tuo attacco sarà reso vano.
Si rinforza, sì, il nemico potrebbe rinvigorire...
Ci tengo a dire, cioè, sempre che noi vogliamo attuarla questa misura, poi possiamo deliberatamente dire no, noi al gas non siamo intenzionati a rinunciarci. E può essere una cosa, però ecco, questo balletto, secondo me, rafforza la strategia difensiva di Putin. Penso che Putin non sia, cioè, sia molto attento a questo e stia pensando alle contromosse. Tutto qui, ecco.
Intanto che l'Europa decide, gli Stati Uniti si sono mossi in accordo con i partner europei, però intanto hanno annunciato nuove sanzioni contro le maggiori istituzioni finanziarie russe, e in queste sanzioni vanno a colpire anche le figlie di Vladimir Putin, che detengono gran parte del patrimonio dell'impero di Putin. Vincent, forse questa cosa colpirà, visto che quando si tocca la famiglia si tocca tutto.
Si toccano i figli di Putin, tra l'altro i variegati figli di Putin. Io poi ricostruirò in un post su strump.blog, farò la mappa dei figli di Putin, quanti sono e dove vivono, perché insomma c'è un po'
quelli che dichiarati e quelli non,
no, ma in realtà sono tutti non dichiarati. Lui ufficialmente dice che è per proteggerli, addirittura in un'intervista Oliver Stone dice che aveva anche dei dubbi a ricandidarsi per la terza volta proprio per proteggere questi figli. Poi sappiamo anche, cioè, che ha dei figli. Ci dà degli indizi, stesso lui gli è capitato durante le conferenze stampa di parlarne, poi ufficialmente alla domanda diretta lui ha sempre negato. Anche le due figlie di cui sono vittime adesso, saranno vittime comunque colpite dalle sanzioni, lui ufficialmente non ha mai detto che sono le sue figlie, anche se sappiamo che è stato sposato con questa ex hostess di Aeroflot con cui ha avuto la relazione è durata fino al 2013, poi quando si è divorziato, poi da lì ha avuto altre relazioni e altri figli. Comunque le due figlie che dovrebbero essere colpite dalle sanzioni di Putin sono Caterina e Maria. Ufficialmente Maria è la prima figlia, Caterina è la seconda figlia, sono entrambe impegnate in programmi governativi importanti. Addirittura Caterina è impegnata su un programma genetico sull'anismo dei bambini, ma comunque Putin ha sottolineato più volte che sta studiando a qualcosa che sarà il futuro, che cambierà le sorti del futuro dell'umanità. Siamo a questi livelli, insomma, un po' così. Comunque, attenzione a quello che dici, Giacomo, perché, e anche Stefano, perché le notizie proprio di ieri, l'ho scoperta, insomma, siamo nei top 100 dei podcast politici più ascoltati in Russia. Questo fa di noi un media di propaganda occidentale in Russia. Attenzione, quindi, è come parlate, perché su Apple Podcast ci sono queste classifiche e ho visto siamo al numero 66-69, insomma giù di lì, e mi chiedo ma chi ci ascolterà in Russia, perché quei pochi italiani che ci sono ancora in Russia, boh, non lo so, comunque non vorrei che fossero i servizi segreti, sì, dovremmo iniziarci a preoccupare. Quanto è il patrimonio di Putin? In realtà ci sono solo delle stime, potrebbe essere superiore ai 100 miliardi. Pensate che in un video diventato famoso di Navalny, in cui mostra le famose foto di questa mega villa sul Mar Nero, è stimata la sola villa di costare almeno 2 miliardi di dollari, praticamente una piccola manovra economica. Questa informazione ce l'abbiamo grazie ai leader dell'opposizione russa, per esempio nel 2012 Boris Nemtsov, un importante oppositore di Putin finché è stato in vita naturalmente, ha descritto circa 20 proprietà messe a disposizione di Putin insieme a dozzine di aerei di lusso, 4 yacht, 11 orologi da polso da un valore pazzesco, 700 milioni di dollari. Ecco, poi Nemtsov naturalmente è stato assassinato misteriosamente nel 2015 e Navalny, come sapete, è stato condannato, è avvelenato e condannato in carcere, deve fare 9 anni di carcere. Quindi è un po' fumoso ricostruire le proprietà di Putin, però la tesi degli Stati Uniti è che queste proprietà buona parte sono all'estero, queste proprietà sono detenute dalle figlie di Putin, Caterina e Maria, quindi si va a colpire loro per colpire la famiglia di Putin e per stringere ancora di più, diciamo, la morsa intorno al benessere che hanno comunque.
La morsa intorno a Putin.
Ecco, la morsa intorno a Putin. Visto che non lo si può andare a arrestare, non lo si può andare a colpire. Ecco.
Allora, visto che tu mi hai detto, facciamo attenzione, pesiamo le parole che potrebbero ascoltarci i servizi segreti russi, io mi chiedo se non sia il caso di adottare la strategia di Forza Italia e di Salvini. E vi spiego perché. Ieri l'account Twitter di Forza Italia ha pubblicato una card bizzarra, diciamo, per il contenuto, perché c'era scritto questo con una foto, diciamo, molto offuscata e sopra c'era questa scritta: Bucha, la Russia punisca i responsabili del massacro. Ovviamente poi loro stessi sono stati massacrati su Twitter, ovviamente in senso digitale, diciamo così, perché ovviamente questa carta è stata un po' presa in giro, perché come la Russia punisca i responsabili del massacro, come se i responsabili del massacro fossero stati mandati da qualcun altro che non fosse la Russia. Ecco, Forza Italia si ritrova insomma in questa situazione un po' bizzarra anche dal punto di vista dei suoi delle posizioni che in questi giorni stanno esprimendo alcuni dei loro deputati. E poi accanto a questo c'è il feed dell'account di Matteo Salvini, che da un po' di tempo ormai, gli ultimi giorni, ma ormai forse più di una settimana scorrendo a ritroso, lo potrete notare, praticamente non parla più di guerra, non parla più di Russia, non parla di Ucraina.
La guerra è scomparsa,
la guerra è scomparsa.
Se tu segui solo Salvini come media, la guerra non esiste, nemmeno un'operazione speciale, proprio non esiste proprio.
Esatto, e soprattutto non esiste Bucha, cioè tutto quello che praticamente il mondo sta discutendo su Bucha, tutti stanno concentrando le decisioni che vogliono prendere anche a livello internazionale e nazionale sulla, in conseguenza, alle immagini di Bucha, che poi, diciamocelo, è un po' una... non dico ridicolo, nel senso è come se tu improvvisamente il mondo si è reso conto di quanto la guerra possa essere orribile, ma senza l'immagine la guerra sarebbe rimasta comunque orribile, non che la Russia sarebbe, non potevamo immaginarci che la Russia entrava in territorio, invadeva un territorio e lo facesse con i guanti bianchi, no? Quindi è un po' anche ingenua questa risposta che adesso vediamo a livello internazionale, però la comunicazione, come sappiamo, funziona anche in questa maniera, quindi ci ritroviamo così. Chiedo un'ultima battuta ad entrambi: allora, Salvini parlerà mai più di Russia oppure ormai è fuori dal suo radar? Stefano?
Ma guarda, io segnalo una cosa, ieri sera molto tardi c'è stato un qualcosa che penso avrà anche ripercussioni oggi, che si parlava anche di crisi di governo ieri sera. Una crisi eventualmente innescata proprio ancora una volta dalla delega fiscale, diciamo, sventato il pericolo catasto. Adesso si parla di crisi di governo sull'intero pacchetto della delega fiscale. Ovviamente chi si è impuntata è la Lega, questa volta insieme a Forza Italia e con Fratelli Italia, conferma che, come dire, prima o poi tutto torna e si trovano sempre intorno allo stesso tavolo con le stesse posizioni. C'era il rischio di far saltare la delega fiscale. Infatti, diciamo, la commissione finanze della Camera, presieduta da Marattin, ha sconvocato tutte le sedute, quindi ha detto: vedete la voi a livello governativo, e poi poi dopo, se fate un accordo, se ne va. Quindi questa è una cosa che potrebbe anche provocare delle forti fibrillazioni. E Salvini ovviamente in questo, vedi, è ritornato, cioè c'è una stella polare, ragazzi, quando Salvini torna a parlare di immigrati, di scippi fatti da nigeriani, marocchini, no? Questo lui poi li usa in senso dispregiativo, usa le nazionalità perché dice sono africani, quindi lo usa come in senso, come dire, aggressivo. In questo caso, vedi, quando lui inizia a parlare di dei scippi, immigrazioni, scippi ovviamente fatti da extracomunitari, significa che Salvini è un po' in difficoltà e vuole parlare d'altro, vuole cercare di spostare il focus. Prima o poi spero ne parlerà, ma, come dire, spero anche che gli italiani abbiano ben capito qual è il livello a questo punto diciamo, della comunicazione, della strategia politica e anche della condanna a Putin, perché ok, cioè io condanno Putin, ci credo, fa ammazzare persone, però poi anche il livello di risposta che conta, il livello anche di come dicevo prima per Draghi, anche il tono con cui tu condanni e dici, esprimi un concetto. Poi se ne parlerà, io spero di no, perché magari significa che la guerra è finita, forse qualche altro intervento lo farà, ma sempre più sfumato, tanto per capirci, e quindi portare il paese a una posizione, cioè una posizione del suo partito, non il paese, ha una posizione molto molto meno aggressiva nei confronti di Putin e molto più aggressiva nei confronti di qualche migrante che magari è stato responsabile di qualche furto.
No, io voglio commentare questa cosa, perché insomma, allora, intanto nemmeno Giorgia Meloni sui social ha nominato Bucha, tranne Enrico Letta, Conte e Matteo Renzi, che hanno condannato apertamente il massacro di Bucha, è ricondotto più o meno comunque alla Russia, ecco. Nemmeno Giorgia Meloni però sui social ha commentato. Certo, ha commentato alla stampa, ha risposto ai giornalisti, sul suo sito ufficiale si dice senza fiato per l'orrore di Bucha, ma in realtà sui suoi social anche, quindi la comunicazione è più sui social, non è avvenuta nemmeno Giorgia Meloni. La verità è che la Meloni e Salvini sono mani e piedi legati a Putin, devono sperare in una pace, devono sperare in un
mani
ritorno...
Mani e piedi legati a Putin, forse è l'esempio ben indicato, considerando l'immagine che abbiamo visto.
Lo so, scusate per la metafora, però volevo dire che sono molto compromessi, ma ideologicamente sono compromessi, al di là degli presunti affari della Lega... Vedete come sono politically correct, presunti affari della Lega con i russi, eccetera, eccetera, l'hotel, no? Sapete tutti la storia. Comunque ideologicamente sono compromessi, questo è innegabile, questo nessuno mi potrà mai dire che non lo sono, no?
No, l'abbiamo sempre detto. D'altronde nel feed di Salvini abbiamo detto non si parla più di Russia, ma in realtà l'ultimo tweet, diciamo, che fa riferimento in maniera velata ai suoi amici più Putin, lui comunque ha ricordato la sua amicizia verso Orbán, che comunque ha stravinto le elezioni qualche giorno fa, e è già al quinto mandato.
In Europa gli alleati di Putin sono l'Ungheria e la Serbia, ufficialmente. Ecco. Qui c'è questa sottile linea: in un'ipotetica terza guerra mondiale gli alleati della Russia sono in Europa, sono Ungheria e Serbia, la Serbia è qui vicino. Comunque, tornando ai politici che non hanno nominato Bucha, io condannerei naturalmente la Meloni, che però i sondaggi danno in ascesa praticamente testa a testa col Partito Democratico, e invece Salvini deve uscire da questa guerra, perché lo sta penalizzando. Ormai ho visto che più o meno a livello percentuale è pari ai 5 Stelle, tra il 13 e il 15% lo danno, quindi in discesa rispetto al comunque all'exploit del 2018, quando prese il 17%, quindi per Salvini e la Meloni devono solo sperare, insomma, che la guerra si risolva in una pace, in un compromesso, e che Putin in qualche modo salvi la faccia e rientri nel gioco, nel G20, ecco, per dire. È l'unica speranza per tornare in campo, altrimenti il restyling dei due partiti io li vedo difficili, soprattutto la Lega. Salvini, secondo me, in un'ipotetica fuoriuscita di Putin, di sconfitta della Russia, di scoperte di altri orrori, eccetera eccetera, veramente, cioè, la sua leadership io credo che sia veramente in bilico, perché i suoi governatori sono molto pragmatici e non credo che digeriscano tanto queste sue versioni della realtà rispetto a quello che è accaduto.
Bene, chiudiamo, siamo arrivati alla fine di questo podcast, però adesso mi rivolgo a chi ci ascolta, perché non so se state a casa facendo colazione, oppure in macchina, oppure state in un negozio impegnati a comprare l'ultimo condizionatore, se mai lo potrete usare quest'estate, vi ricordiamo di fare un piccolo gesto per aiutarci a sostenere questo podcast votandolo su Spotify, Apple Podcast. Noi ci sentiamo con Stefano e Vincent martedì prossimo, alla prossima puntata della Fattoria del Quirinale. Ciao.
Ale.
Ciao.